Luca fissava lo schermo del suo vecchio portatile mentre il nodo che teneva acceso in camera ronzava costantemente. Viveva a Nova Terra, una società parallela costruita su basi volontarie. Niente banche, niente Stato, solo individui che transavano in Bitcoin e si organizzavano in reti locali. Era un mondo libero e in qualche modo affascinante. Con un click poteva pagare il pane appena sfornato dal fornaio del quartiere, in Satoshi, oppure ricevere il compenso per le sue traduzioni online, in tempo reale, da un cliente in Sud America. Nessun intermediario, nessuna tassa forzata, nessun permesso da chiedere. Eppure non era tutto semplice. Ad esempio, la privacy era una sfida. Doveva stare attento a non rivelare troppi dettagli delle sue chiavi private, custodite in un vecchio PC nascosto meglio di qualsiasi diario segreto. Le persone si fidavano, ma la fiducia era fragile, doveva essere protetta con disciplina maniacale. Una sera Luca era atteso a un incontro importante, il consiglio della rete, una riunione fra i custodi della comunità. Solo chi aveva dimostrato contributi reali, energia condivisa, ore di lavoro o transazioni trasparenti poteva partecipare. Ma mentre si incamminava verso il vecchio capannone industriale riadattato a sala comune, il suo telefono emise una notifica. Tentativo sospetto di accesso al tuo computer. Il cuore di Luca cominciò a battere forte. Qualcuno stava provando a violare il sistema. Un sabotaggio? Una spia dell'altra società, quello ufficiale che li considerava illegali? Entrò nel capannone. L'aria odorava di legno, ferro arrugginito e candele. Gli altri spettatori lo fissarono. Sul grande schermo del proiettore, i log del suo computer lampeggiavano. Linee di codice e tentativi di connessioni falliti. «Qualcuno ci sta osservando», disse Luca a mezza voce. E il mio computer è il primo bersaglio. Si fece un silenzio innaturale. Un uomo anziano, con la barba bianca, prese la parola. Luca, qui costruiamo un mondo libero. Per mantenerlo dobbiamo accettare i rischi e affrontarli insieme. Sei pronto a sacrificare la tua sicurezza personale per difendere la rete di tutti? Luca trattenne il respiro. Se avesse accettato, avrebbe dovuto esporre il suo computer come esca digitale, rischiando di perdere i suoi dati per garantire il tempo prezioso alla comunità. Se avesse rifiutato, tutti avrebbero capito che non era ancora pronto per far parte pienamente di Nova Terra. Il giovane passò lo sguardo sui volti accesi delle candele. Ognuno portava con sé speranza e paura. Il battito del cuore copriva quasi le voci sussurrate in fondo alla sala. Poi alzò lentamente lo sguardo e disse: «Se questa è la sfida che devo affrontare, allora lasciate che il mio computer sia il primo muro contro l'attacco. Non viviamo nascosti, siamo qui per costruire un futuro parallelo». Un applauso soffocato riempì lo spazio, ma Luca sapeva che la battaglia non era finita. Da quel momento, ogni notte sarebbe potuta essere l'ultima in cui la rete parallela restava libera. E mentre collegava la sua rete al sistema comune, col fiato sospeso, un pensiero lo trafisse. Se vinciamo oggi, domani nascerà davvero una nuova società. Se perdiamo, resteremo solo delle ombre nel buio. Come state? Benvenuti nel mio podcast. Io sono Carmine e ben ritrovati. Eccoci ragazzi, come state? Spero bene, spero che l'introduzione sia stata di vostro gradimento. Come al solito io presento molto velocemente il nostro progetto È un podcast, questo che state ascoltando, ospitato nel gruppo Telegram Bitcoin Principianti ed è un gruppo che è rivolto a tutti, ma soprattutto a chi è alle prime armi, a chi vuole imparare a conoscere bene Bitcoin. Ma attenzione, noi non parliamo di prezzo, non parliamo di investimenti, non parliamo di fiscalità, parliamo piuttosto di sicurezza, privacy, self-custody e libertà in modo molto pratico. Prima di lasciarvi con la puntata, lasciatemi ringraziare tutti coloro che stanno condividendo il mio podcast, tutti i miei contenuti. Vedo che il numero di condivisioni è leggermente salito, sono ancora pochine, però ovviamente non posso che ringraziarvi. Chi non ha ancora condiviso una puntata, quella che gli piace di più, oppure semplicemente un articolo, un contenuto o banalmente il gruppo stesso, beh, lo faccia, perché davvero le vostre condivisioni sono quella cosa che di fatto è un carburante che ci aiuta a produrre nuovi contenuti liberi per tutti ogni settimana. Detto questo, io non vi rubo altro tempo, vi lascio con la sigla e iniziamo con questo episodio.
Il sogno proibito, Bitcoin, il risveglio digitale, un mondo senza catene, ecco il reale, la vera libertà, senza confini né parole, Bitcoin, l'incensurabilità del nostro sole.
Eccoci. Allora, oggi parliamo di società parallele. Cerchiamo di capire il ruolo che ha Bitcoin nelle società parallele. Sappiate che questa di qui è un po' una puntata in cui io parlo a ruota libera. Mi sono preparato, non ve lo nego, tutta una serie di punti che voglio affrontare, però la mia scaletta mentale è una scaletta indicativa. Andrò a ruota libera con i miei pensieri, anche per farvi comprendere il mio modo di vedere le cose. Quindi questo per dire che magari non prendete come oro colato tutto quello che sto per dire, non prendete tutto quello che sto per dire come una sorta di profezia che magari si avvererà, non lo sappiamo. Quello che io vi sto raccontando ora, tutto quello che tratterò, è frutto della mia esperienza, del mio modo di vedere il mondo, dei miei valori, della mia realtà che è quella che di fatto ci consente di avere una certa visione del mondo. Allora, abbiamo detto, parliamo di società parallele e ora cercheremo di capire qualcosa in più, però partiamo dalle basi. Che cosa è una società parallela? Allora, una società parallela altro non è che una forma di organizzazione sociale che convive con quella ufficiale. Non si sviluppa al suo interno, però. Quindi, in altre parole, è un insieme di persone, un insieme di pratiche, un insieme di valori e strumenti che danno vita, appunto, a una comunità autonoma. Spesso questa comunità autonoma non è riconosciuta dalla società dominante, addirittura è osteggiata dalle istituzioni dominanti, e si può pensare ad esempio come una sorta di dimensione civile alternativa che non cerca necessariamente però di abbattere quella esistente. Immaginatevi una società parallela come un collettivo di persone che costruisce delle regole proprie perché sentono che quelle ufficiali non sono più sufficienti a rispecchiare i bisogni, non garantiscono certe libertà. E quindi di fatto le persone si uniscono, specialmente quelle che hanno di solito degli ideali molto simili. Quali sono i tratti delle società parallele? Di norma c'è un sistema, chiamiamolo normativo, comunque c'è un sistema di regole autonome. Di solito le società parallele si autoregolano senza appoggiarsi a quelle che sono le leggi ufficiali, si basano appunto su codici di condotta interni, si basano su principi etici, su contratti volontari. tendenzialmente cercano di avere una certa autonomia economica, sperimentando delle forme indipendenti di scambio di valore, ed è qui che Bitcoin entra in gioco. Adesso approfondiremo anche questo aspetto qui. Sono ovviamente delle comunità intenzionali che di solito nascono proprio da piccoli gruppi che sono uniti da una visione diversa del mondo rispetto a quella che è la società dominante. Mi viene in mente ad esempio alcune comunità digitali, alcune cooperative autogestite, alcuni network globali che in questi anni stiamo vedendo proprio nascere e prosperare, seppur sotto traccia. Di solito queste comunità utilizzano certe tecnologie e certe infrastrutture, usano degli strumenti che permettono l'esistenza al di fuori dei sistemi tradizionali, ad esempio i sistemi distribuiti, potrebbe essere Bitcoin, ma non solo, utilizzano strumenti come Tor per preservare la propria privacy. Le società parallele possono apparire come qualcosa che non esiste, come qualcosa di utopica, marginale, che è contraria allo status quo, oppure si può manifestare come un insieme di persone che poi possono di fatto anticipare delle tendenze che poi entrano in quella che è la società, chiamiamola, ufficiale. Pensate ad esempio agli inizi di internet o le cooperative di mutuo soccorso nell'Ottocento. Su queste ci sarebbe in realtà molto da dire, non approfondiremo nulla su questo aspetto nello specifico in questa puntata, però ecco, vedete, internet, le società di mutuo soccorso, poi da essere una cosa marginale, un fenomeno marginale, è diventato qualcosa che è stato inglobato in qualche modo nella società, chiamiamola, ufficiale. Ora, facciamoci una domanda. In questi anni sta aumentando la tendenza a prosperare, al crearsi di queste società parallele? Sembrerebbe proprio di sì. Anche se magari chi è all'interno della propria bolla quotidiana non lo nota, sembrerebbe di sì, nel senso che la tendenza verso la creazione di società parallele è in crescita, e questo avviene sia su un piano filosofico esistenziale che su un piano proprio concreto, tecnologico ed economico. Ora analizziamo questi due aspetti, quindi prima il lato filosofico e poi il lato un po' più pragmatico e concreto. Allora, da un punto di vista filosofico, dal lato filosofico, noi viviamo in un'epoca in cui molti faticano a riconoscersi nelle strutture sociali tradizionali, che possono essere gli stati, i governi, le istituzioni economiche, le narrazioni culturali, e questo di qui di fatto va a generare alcune cose. Ad esempio, viene generata una crisi di fiducia, cioè le persone percepiscono le istituzioni come qualcosa di distante, come qualcosa di inefficiente. Inizia a esserci una certa sfiducia verso le banche centrali, verso quelli che sono i partiti, ok? Ripeto, non attenzioniamo qualsiasi cosa in questa puntata, però l'importante è comprendere certi aspetti per poi poter tirare una conclusione. Ma anche la crisi di fiducia riguarda i media tradizionali, e quindi questo di qui spinge le persone, gli individui a cercare delle alternative. Di fatto abbiamo una sorta di ricerca di autonomia, perché la filosofia contemporanea riflette molto il desiderio di riappropriarsi della sovranità personale, che sia economica, Bitcoin è l'emblema di questo, che sia informativa, cioè si cercano sempre di più delle notizie che sono fuori dai media mainstream, oppure addirittura identitaria, cioè si cercano proprio, stiamo assistendo al crearsi proprio di alcune comunità online e offline che condividono tutta una serie di valori. Quindi diciamo che noi siamo in questo momento in una sorta di pluriverso, chiamiamolo così, cioè non c'è un unico mondo condiviso, ma nel mondo in cui viviamo è come se ci fossero tanti mondi che coesistono. Da un punto di vista più concreto, negli ultimi anni stiamo assistendo proprio a un'accelerazione della creazione di proprio società parallele, e questo di qui succede grazie soprattutto alla tecnologia. Immaginiamo ad esempio Bitcoin, consente di fare proprio delle transazioni indipendenti da banche centrali, da governi, si creano proprio delle infrastrutture monetarie parallele. ad esempio le reti peer-to-peer mostrano che si possono avere ad esempio dei social network, delle comunicazioni al di fuori di quelle che sono le big tech. C'è anche un accesso molto distribuito all'informazione. Mentre prima l'unica fonte di informazione era la TV, adesso come fonte di informazione si stanno affermando ad esempio quelli che sono forum, newsletter, piattaforme alternative che generano, chiamiamoli, spazi cognitivi paralleli, dove appunto quello che si dice, quelle che sono le narrazioni, possono essere molto molto diverse rispetto a quelle, chiamiamole, mainstream. Ora, c'è un punto cruciale, la simultaneità, cioè qual è la differenza rispetto al passato? Perché oggi stiamo vedendo il sorgere, il prosperare di queste società parallele che si stanno creando in tutto il mondo. Ripeto, sono molte di queste sono sotto traccia, però di fatto stanno avanzando piano piano. Diciamo che rispetto al passato c'è una grande differenza. Oggi le società parallele tra di loro non sono più isolate, non vivono ai margini, ma coesistono di fatto in tempo reale con la società dominante, soprattutto grazie a cosa? Grazie ad internet. Una persona può abitare contemporaneamente in più modi, nel senso che può tranquillamente lavorare in un'azienda tradizionale e nello stesso momento nulla vieta che magari possa utilizzare Bitcoin con sicurezza, privacy, proprio per proteggere il frutto del proprio lavoro. Può sentire la narrazione mainstream, ma allo stesso momento può anche informarsi da fonti indipendenti. Quindi, sintetizzando, i fenomeni in cui si instaurano queste società parallele stanno piano piano aumentando, e non solo quantitativamente, ma anche come proprio profondità e complessità. Prima, quelle che erano le società parallele erano di fatto dei tentativi marginali. Adesso le società parallele piano piano stanno diventando proprio delle alternative concrete in certi ambiti. Addirittura sembra in alcuni ambiti siano proprio molto più competitive rispetto ai sistemi tradizionali. Inoltre, volevo portare l'attenzione su una cosa. Prima, quando si creava una società parallela, c'era un problema, cioè tutte queste società parallele rimanevano di fatto ancorate al sistema grazie alle valute fiat. Questo adesso, nelle società parallele che si stanno formando, non succede più, quindi ci si sta completamente disancorando dalla società dominante. E questo è appunto uno dei nodi centrali. Cioè, prima tutte queste società parallele purtroppo avevano il cordone ombelicale che li teneva inevitabilmente alla società dominante, ovvero la valuta fiat, e quindi anche le comunità autonome, mi viene da pensare gli ecovillaggi o banalmente le comunità anarchiche più urbane, dovevano in qualche modo scambiare con la società esterna per energia, prodotti, servizi essenziali, e per farlo dovevano necessariamente utilizzare il dollaro, l'euro, tutte le valute fiat, e questo rendeva l'autonomia di queste società parallele solamente parziale. Quindi Bitcoin sta fungendo un po' da strumento di disancoraggio, perché con Bitcoin sta succedendo qualcosa di radicalmente diverso, perché per la prima volta c'è una moneta senza uno stato, senza un emettitore, senza una banca centrale, perché come sapete Bitcoin non dipende da un'autorità centrale, non ha bisogno di banche per poter funzionare, si crea una sorta di finanza parallela e infatti si sta creando appunto proprio un ecosistema di scambi, di prestiti, di risparmi, di contratti senza mai toccare di fatto una banca tradizionale, si sta creando una sorta di neutralità globale, nel senso che si può operare senza chiedere permessi a nessuno utilizzando una moneta unica, una moneta che è valida ovunque. Per chi viaggia poco, questo è un aspetto a cui non pensa. Bitcoin è una valuta valida di fatto ovunque, non censurabile. Ed è proprio la non censurabilità, la resistenza alla censura, che rende Bitcoin uno strumento estremamente interessante, estremamente importante. Di solito, come abbiamo detto all'inizio, queste società parallele vengono in qualche modo osteggiate dal potere dominante, magari per ragioni politiche, Però in questo momento quello che si sta vedendo è che si sta creando qualcosa che non può essere spento. Prima le società parallele venivano di fatto spente quando iniziavano ad allargarsi, congelando i conti o limitando pagamenti, transazioni. Questo oggi non è più possibile. Ora, lo Stato moderno, che è un retaggio che ci portiamo dietro con le teorie del contratto sociale, si regge proprio su un patto implicito, cioè lo Stato cosa fa? Cosa dovrebbe fare quantomeno? Dovrebbe garantire ordine, sicurezza, infrastrutture, a fronte di una cosa che è il monopolio della forza, il monopolio della violenza e della gestione della moneta. Ecco, Bitcoin va proprio a rompere quest'ultimo punto, cioè per la prima volta nella storia moderna un pezzo di sovranità esce via dallo Stato, diventa distribuito, diventa decentralizzato. E questo, se ci pensiamo bene, va proprio a generare una crisi nel contratto sociale, che è quello su cui gli stati moderni si basano. Se non ho più bisogno della tua moneta, fino a che punto ho bisogno di te come struttura di riferimento? Oggi, con Bitcoin come valuta di base, è possibile proprio di fatto creare dei mercati paralleli, dove beni e servizi vengono scambiati senza passare dalle valute fiat, coordinare comunità globali, progetti open source, network di cooperazione che funzionano meglio tendenzialmente delle burocrazie statali, e di fatto questo di qui è visto come una sorta di rischio per la società dominante. Cioè questo disancoraggio mette appunto in difficoltà quella che è la società dominante perché riduce la capacità di controllo fiscale, di controllo monetario, sfida il ruolo stesso di garante di valore. Inflazione da un lato e Bitcoin come riserva di valore e mezzo di scambio dall'altro, e crea una classe di persone che può potenzialmente vivere con un piede fuori dal sistema. Quindi, in un certo senso, Bitcoin è il primo vero mezzo di emancipazione pratica che rende le società parallele autosufficienti. Ora, ci si può fare una domanda. Bitcoin effettivamente consente a chi lo utilizza in un certo modo di vivere, diciamo così, con un piede fuori dal sistema. Però si può arrivare al punto di vivere con entrambi i piedi fuori dal sistema nella società in cui viviamo? Diciamo che il sistema moderno si regge su un punto cruciale. La moneta emessa dallo Stato o dalle banche centrali viene percepita come una sorta di unità di misura del valore. Cioè, storicamente le valute erano legate a un bene fisico, come l'oro o l'argento, che ne garantiva la stabilità. Oggi, con l'abbandono invece della convertibilità, che avviene nel 1971 con la fine del gold standard con Nixon, la fiducia nello Stato diventa solo il collaterale del denaro. Quindi gli stati che cosa fanno? Emettono moneta, ne controllano la quantità tramite le banche centrali. Non fraintendetemi, sono delle grandi semplificazioni, ma di fatto è questo, e utilizzano la moneta come mezzo di tassazione. Di fatto si propongono come garanti del suo valore, anche se il valore della valuta fiat, come sappiamo bene, come vediamo nella vita di tutti i giorni, è soggetto ad inflazione, quindi tende piano piano nel corso del tempo a svalutarsi. Bitcoin va proprio a minacciare tutto questo, non lo fa in forma diretta, ok? Bitcoin, intendiamoci, è un codice, è un software, se vogliamo banalizzarlo al massimo. Ok? Però il fatto che per sua natura è scarso, nel senso che solamente 21 milioni di Bitcoin esisteranno, non c'è possibilità di inflazionarlo a piacere, è indipendente dalle banche centrali, si propone come riserva di valore, come oro digitale, ma anche in realtà come mezzo di scambio. Ecco, tutte queste caratteristiche vanno un po' a toccare le fondamenta del sistema su cui le nostre società si basano. Il paradosso di base, ovviamente, è che lo Stato promette stabilità da una parte, ma produce inflazione dall'altra. Ecco, Bitcoin è come una sorta di astrazione dallo Stato, diventando proprio una sorta di garante più credibile. Quindi si vede proprio che oggi si va a formare una nuova classe transnazionale che vive parzialmente fuori dal sistema, perché magari ci sono dei gruppi di persone che possiedono qualche satoshi, quindi di fatto non dipendono dalle banche per poter trasferire il proprio valore e il frutto del proprio lavoro più che altro nel mondo, perché lo possono fare banalmente memorizzando una chiave privata. Si sta vedendo che in molte parti del mondo c'è proprio un'esplosione di lavoro digitale che è più facile da remunerare in Bitcoin rispetto alle valute fiat. E abbiamo lo scambio di beni e servizi in comunità che sono sempre di fatto più fluide. Quindi queste persone vivono, diciamo, con un piede fuori dal sistema. Usano tendenzialmente la burocrazia statale ancora per certi documenti, dipendono dallo Stato, ad esempio, per l'energia, per i trasporti, però già facendo così sfuggono proprio a una parte consistente del controllo tradizionale. Ora, è possibile vivere con entrambi i piedi fuori dal sistema? Allora, qui la questione è un po' più interessante, perché ad oggi, e sottolineo ad oggi, non è ancora realistico che una maggioranza di persone riesca a farlo. Tuttavia, per delle minoranze organizzate, questa cosa diventa sempre più fattibile, perché se si possiedono ad esempio modi per poter andare ad avere proprio energia in maniera autonoma, come dei pannelli solari, degli accumulatori, se ci si riesce a procurare del cibo in circuiti locali o circuiti paralleli, se i risparmi sono in Bitcoin, se per le comunicazioni si utilizzano ad esempio reti mesh, approfondiremo in una puntata, ve lo prometto, oppure se si utilizzano sistemi cifrati per andare a comunicare. Per questo invece ti rimando alla puntata numero 9 del podcast che parla proprio di PGP. Allora queste persone possono vivere senza mai di fatto entrare nel sistema fiat. Il limite quindi ad oggi non è tecnologico, è più un limite politico e culturale, però la domanda che spesso ci si pone è quanto a lungo uno Stato permetterà la nascita di comunità che non usano, ad esempio, la sua moneta. Beh, per questo vi voglio dare tre diversi scenari possibili di quello che potrebbe succedere a medio e lungo termine. Allora, vediamo quello che è il primo scenario possibile, dal mio punto di vista, in uno scenario appunto di tempo che va dai 15 ai 30 anni, quindi diciamo medio-lungo termine. Allora, ci potrebbe essere una coesistenza conflittuale, cioè gli stati potrebbero accettare che Bitcoin esista, ma che cercano in qualche modo di regolarlo, di tassarlo, di integrarlo nel proprio sistema. Già questo lo stiamo vedendo adesso. Questa cosa qui però è come se porta alla formazione di alcune aree grigie di convivenza tra i due sistemi, perché ci sono, come dicevamo, delle comunità che magari utilizzano solo Bitcoin e ci possono essere degli stati che vogliono cercare di limitarlo, di spegnerlo, senza ovviamente riuscirci. È appunto quello che stiamo vedendo adesso, ma potrebbero esserci delle tensioni via via crescenti. Ci potrebbe essere poi una sorta di integrazione controllata, cioè alcuni stati, magari più piccoli oppure in crisi profonda, vanno ad adottare proprio direttamente Bitcoin come valuta nazionale oppure lo affiancano alla propria o addirittura rinunciano proprio alle valute fiat. C'è stato in passato El Salvador che ci ha, tra virgolette, provato, nel senso che ormai la storia di El Salvador la conosciamo tutti. Ad oggi Bitcoin a El Salvador non mi risulta essere valuta a corso legale, ma ovviamente non, se c'è qualcuno più esperto lo dica pure, commenti pure, scriva pure qualche messaggio e lo faccia notare. E in questo modo cosa succede? Che queste società parallele vengono piano piano assorbite da quelle dominanti, da quella dominante che si va proprio a rinnovare, tra virgolette, per sopravvivere. In uno scenario di questo tipo, dove c'è una sorta di integrazione controllata da parte di più attori a livello mondiale, gli stati che invece cercano di resistere rischiano solamente di accumulare debito, inflazione, che può portarli addirittura al collasso. Oppure c'è un terzo scenario che si può verificare da qui a 15-30 anni, che è quello di vedere il nascere di alcune comunità Bitcoin native, cioè alcune comunità sia fisiche che digitali, che diventano totalmente autonome, cioè un gruppo di persone si organizza per vivere in un territorio fino a creare appunto dei punti dove si ha una certa indipendenza. Mi viene da pensare ad esempio a popoli di nomadi digitali che vivono in Bitcoin e bypassano i sistemi fiat e quindi con questa possibilità di interconnettersi senza istituzioni centrali. In questo scenario qui sì, si vive con entrambi i piedi fuori dal sistema. In questo scenario il mondo fiat, chiamiamolo così, non scompare del tutto, ma diventa una delle tante opzioni e non più l'unico attore possibile con il monopolio della moneta. Quindi, siamo di fronte alla fine del mondo fiat? Diciamo che il mondo fiat regge storicamente la sua capacità di monopolizzare la violenza, la legge e la moneta. Se la moneta, quindi il linguaggio universale dello scambio, diventa indipendente, incensurabile, il potere del mondo fiat inizia a essere percepito improvvisamente come una sorta di sovrastruttura che è sempre meno necessario. Quindi in quel caso potremmo assistere non a un crollo immediato, ma a una frammentazione progressiva in cui le società parallele o la società parallela che si affermerà di più prenderà sempre più spazio fino a diventare quella che è la nuova società dominante. In questo modo il mondo fiat si riduce come una sorta di istituzione trattante. Ora, quanto è probabile che lo scenario C si vada a verificare? Nel breve periodo, secondo me, questa probabilità è bassa. Cosa intendo per breve periodo? 5-10 anni. Il mondo fiat ancora ha enorme leve di potere, e quindi reprimere, normare, comunità che tentano di vivere al 100% in Bitcoin, di fatto è relativamente facile. La cosa cambia invece se, dal mio punto di vista, si guarda il fenomeno in un periodo di tempo un po' più lungo, che può essere ad esempio quello di 20 anni e più. Se la tecnologia, quindi reti mesh, energia distribuita, mercati online in Bitcoin, intelligenza artificiale per servizi autonomi diventano molto diffusi, tanto da abbassare drasticamente le barriere all'uscita dal sistema fiat, la gente piano piano, le persone, secondo me, inizieranno a scegliere delle alternative. E voglio chiarire una cosa: affinché questo si verifichi, non è necessario che tutti lo facciano, al contrario di quanto si possa pensare. Basterebbe solo che un 5-10% della popolazione mondiale riesca a farlo in maniera efficace per andare a creare realmente una società parallela stabile. Ora, quali sono i driver che aumentano questa probabilità, cioè che uno scenario di questo tipo si possa verificare? Ovviamente in questo scenario, ragazzi, c'è poco da fare, ci sarebbe una mass adoption. Allora, innanzitutto ci possono essere delle cose che proprio sono esterne a noi, nel senso, ci potrebbero essere ad amplificare queste tendenze, ad esempio l'instabilità crescente del mondo fiat, debiti pubblici ingestibili, inflazione cronica, crisi di fiducia proprio nelle monete, quindi fiat, e una cosa che può in qualche modo amplificare scenari di questo tipo è una sorta di adozione di massa dei pagamenti tramite ad esempio Lightning Network oppure altre soluzioni. Quindi si potrebbe anche verificare che ci siano proprio delle generazioni più giovani che potrebbero iniziare proprio a essere abituate a vivere in comunità digitali, transnazionali, fuori dalla logica fiat, diciamo così. Quindi quello che è realistico dal mio punto di vista è che ci sia una sorta di minoranza significativa che nel giro di decenni prenda questa direzione. Lo vedo come qualcosa invece di meno probabile come scelta di massa a breve. Ora, in uno scenario, nel terzo scenario che abbiamo analizzato, cosa cambierebbe nella vita quotidiana di una persona? Allora, sicuramente da un punto di vista di lavoro e reddito si riceverebbe lo stipendio in Bitcoin, ci sarebbero dei contratti stipulati ad esempio con degli smart contract che non dipenderebbero da, non so, un tribunale nazionale per essere rispettato. Si potrebbe lavorare ovunque senza intermediari bancari o senza visti nazionali, soprattutto se si opera online, ma non solo ovviamente. Dal punto di vista delle spese quotidiane, I pagamenti sarebbero istantanei tramite Lightning oppure Layer di secondo livello che magari ancora non conosciamo. I prezzi potrebbero essere fluttuanti, ma comunque denominati sempre in Satoshi. Questo sembra al momento ovviamente fantascienza, ma se il terzo scenario di fatto si va a verificare, quello che vedremo è esattamente questo. Non ci sarebbero più limiti ai pagamenti internazionali. Ci sarebbero delle comunità energeticamente autonome, con pannelli solari, con sistemi di accumulo, con sistemi eolici. Da un punto di vista della sanità potrebbero nascere delle assicurazioni mutualistiche in Bitcoin, medici o intere cliniche potrebbero operare proprio fuori dal sistema sanitario nazionale perché potrebbero essere pagati ad esempio direttamente. Anche sistemi di istruzione potrebbero essere in qualche modo finanziati in Bitcoin, ci potrebbero essere dei network reputazionali per l'istruzione. Quindi ci sarebbero un bel po' di differenze. Ripeto, questi scenari però, dal mio punto di vista, potrebbero essere attuabili solamente per il 5-10% di tutta la popolazione mondiale, non ovviamente per tutti. Quindi diciamo che Bitcoin, più che distruggere il sistema fiat attuale, dal mio punto di vista, è più un qualcosa che cerca di ritagliarsi uno spazio all'interno del sistema societario in cui viviamo oggi. Quindi, nel nostro terzo scenario, quello che cambierebbe di fatto è una cosa fondamentale. Il quotidiano non sarebbe più incentrato sul mondo fiat come mediatore universale. Oggi il mondo fiat media tutto. Si pagano le imposte, si ricevono determinati servizi, anche ad esempio la creazione di documenti, la valuta che si utilizza. Domani, tecnicamente, si potrebbe vivere in un'architettura completamente diversa, dove il legame comunitario ed economico è più orizzontale e non verticale, come quello del mondo fiat. Quindi cosa può fare ognuno di noi, ogni bitcoiner o persona affascinata a questa tecnologia per fare in modo, ad esempio, che lo scenario C si verifichi? La prima cosa, dal mio punto di vista, che ognuno di noi può fare, che poi porterebbe alla mass adoption, di fatto è non accumulare solamente Satoshi, ma anche spendere e ricevere, quando possibile, dei satoshi, anche piccole spese, anche donazioni, micropagamenti, fare un regalo a un amico, appoggiare le attività commerciali che lo accettano. In questo modo si va proprio a incentivare l'utilizzo reale e quindi si crea proprio una sorta di rete economica che rende meno fragile Bitcoin piuttosto che semplicemente un asset speculativo, cosa che, tra l'altro, come abbiamo già detto diverse volte, non è. Quindi, se avete ad esempio un'attività, valutate seriamente di iniziare ad accettare Bitcoin, magari tramite Lightning. Se lavorate in gruppo, proponete di ricevere donazioni, di ricevere compensi in Satoshi. Di solito, dalla mia esperienza personale, la resistenza iniziale verso Bitcoin crolla drasticamente quando si fa vedere di fatto a una persona come funziona in concreto Bitcoin. Quindi fate vedere anche come utilizzate Bitcoin. Parlate con amici, familiari, non però in termini tecnici, block size, hash rate, blockchain, ma proprio in termini concreti, libertà, inflazione, risparmio che non viene eroso. Magari potete far vedere come è facile creare un wallet, come è facile ricevere dei satoshi, on-chain, stiamo parlando, perché su Lightning lì c'è tutto un filone ancora aperto, partecipare ad esempio a iniziative online, fare comunità fortifica molto la resilienza, usare portafogli non custodial, non lasciate mai i vostri bitcoin su un exchange, ok? Non è necessario per fortuna fidarsi di qualcuno se si ha a che fare con bitcoin. Questo è più che altro un gesto politico, nel senso che più persone hanno la custodia reale, più Bitcoin è proprio antifragile e meno controllabile. Quindi, se vi posso dare un consiglio, se non lo avete ancora fatto, ecco, studiate Bitcoin, almeno quel poco da saperlo utilizzare con soddisfazione. Altra cosa che si può fare per l'adozione di Bitcoin è quello di donare a sviluppatori di progetti open source, Bitcoin Core, Lightning, Wallet non custodial. Ci sono tanti progetti che hanno bisogno proprio di un supporto. Ricordate che ogni pagamento fatto su Lightning, anche se sembra solo un pagamento, contribuisce proprio anche solo a testare la rete. Cercate quando possibile anche di partecipare alle comunità parallele già esistenti. Questo punto è un po' più complesso, lo capisco, perché quelle esistenti sono a volte chiuse, ristrette al momento perché proprio tengono alla loro privacy e vogliono tutelarsi in qualche modo, però anche solo vedere certi esperimenti, visitare certe realtà rafforza l'effetto network. Quindi di fatto siamo di fronte a due strade: essere degli speculatori passivi oppure essere dei costruttori attivi. Vivo in Bitcoin, faccio vedere a quante più persone possibili come funziona, partecipo alle società parallele già esistenti e questa strada, ecco, dal mio punto di vista, potrebbe essere un vero drive per la mass adoption. In questa puntata ho parlato un po' a ruota libera, spero di essere stato chiaro, magari una puntata un po' meno strutturata rispetto alle altre, però ecco, stiamo vedendo proprio in questi anni, negli ultimi 5 anni, il sorgere di diverse società parallele, chiamiamole così, quindi volevo un attimo fare delle riflessioni. Per oggi ci fermiamo qui. Io vi auguro una buona giornata o una buona serata, a seconda della parte del mondo in cui siete. Vi mando un forte abbraccio e ci sentiamo settimana prossima e in generale anche durante la settimana qui sul gruppo Bitcoin Principianti. Un forte abbraccio a tutti e a presto.